Obama, il meglio deve venire. Il presidente comincia il secondo mandato e promette di finire il lavoro. Nella Chicago in festa quei 90 minuti di trepidazione prima della resa di Romney, di Claudia Andreozzi e Stefano Citati. Chicago. Nella sera in cui Barack Obama ventila su di sé gli occhi puntati di tutto il mondo da sotto il palco della vittoria del McCormick Arena di Chicago, il volontario Brian Gmitter festeggia e si prepara a tornare a casa. Mentre il presidente rieletto e la famiglia scintillano come nella presentazione di un nuovo iPhone, il cittadino di New York che ha aiutato il candidato repubblicano a conquistare il campo di battaglia decisivo dell'Ohio si allontana dai riflettori, piccolo ingranaggio di un'imponente e volenterosa macchina da guerra che ha centrato l'obiettivo. Ai piedi del presidente un tifo da stadio, nei modi e nelle espressioni delle manifestazioni sportive che dettano il comportamento sociale delle masse americane. Sopra il mare di teste, Obama e signora rispondono thumb up, pollici in su nel segno dell'ok, corredato da tutto l'armamentario epico dello sportivo fresco vincitore. Il meglio deve ancora venire, andiamo avanti, dobbiamo finire il lavoro, torno alla Casa Bianca più ispirato che mai. Il discorso del presidente rieletto è poi più articolato e tocca i temi sociali, usa l'espressione perfezionare la nostra unione, intendendo appunto il corpo sociale americano di un paese che ancora una volta si è diviso tra passioni contrastanti, con un'impennata di contrapposizioni ideologiche che si esasperano durante il lungo periodo elettorale e che Romney, pur perdendo, è riuscito a condensare. Tocca al presidente eletto 4 anni fa come uomo della provvidenza e del cambiamento, e scelto anche come premio Nobel per la pace, riappacificare le due fazioni e ritrovare l'unità nazionale in questo lungo momento di crisi. Il volto disteso e illuminato di Obama sul palco bianco-rosso-blu rivelava lo scampato pericolo, la soddisfazione per una vittoria piena, chiara e veloce, materializzatasi davanti a lui qualche ora prima della kermesse trionfale davanti alla platea di volontari nel chiuso di un hotel non lontano dal centro congressi di McCormick. E nel tardo pomeriggio, dopo la prima raffica di exit poll tra le 18 e le 19 ora della costa est, che un tweet ritrasmesso da varie testate di informazione rivela i sondaggi in possesso dei repubblicani, che confermavano come i principali swing state fossero di fatto persi, dati che si sarebbero ufficializzati nelle ore immediatamente successive. A quel punto lo staff presidenziale può preparare il petardo mediato da accendere per aprire la festa. Il tweet fu more year altri 4 anni, con la foto di un abbraccio tra Barack e Michelle fa in un istante il giro del mondo. Poi l'attesa della telefonata di Mitt Romney, 90 minuti di attesa per l'accettazione della sconfitta e quindi il bagno di folla. Poi il riposo nella casa del sobborgo di Kenwood. Obama ieri pomeriggio è salito sul Boeing 747 presidenziale ed è tornato all'altra sua casa, quella bianca, al 1600 di Pennsylvania Avenue, Washington. Brian Gmitter ha preso un pullman, è andato all'aeroporto, è salito sull'aereo per New York, ha preso un altro pullman, ed è rientrato a casa sua nei sobborghi della Grande Mela. Missione compiuta. Ma Brian è stato anche fra i primi a cui Barack Obama ha detto grazie martedì sera. 10 minuti dopo il tweet for more years, lui e altre decine di migliaia di volontari in tutta l'America hanno ricevuto un'email del presidente, grazie perché ce l'ho fatta solo grazie al tuo lavoro. Brian ha 38 anni e una settimana prima del voto ha lasciato il suo appartamento senza luce dopo Sandy ed è salito su un pullman per andare a bussare a centinaia di porte in Ohio prima di arrivare alla festa di Chicago. Per giorni ha camminato in cerca di democratici latenti o troppo pigri per votare, indicandogli il seggio, offrendosi di accompagnarli, ribadendo l'importanza di ogni singola preferenza. Negli ultimi giorni lui e altri hanno battuto lo stesso quartiere di periferia, con case abbandonate dalla crisi, spacciatori agli angoli e decine di disoccupati a casa. C'era una grande apatia, molti mi dicevano che non sarebbe cambiato nulla, ma credo che specialmente per giovani afroamericani di un quartiere povero dovessero avere l'opportunità di sentirsi partecipi di una vittoria. Ha comprato di tasca sua un volo di ritorno, ma non è ai soldi che pensa. Nel 1996 ha fatto telefonate per rieleggere Bill Clinton, nel 2000 ha lavorato per portare Hillary al Senato, e nel 2008 ha mollato tutto e per 6 mesi si è trasferito in North Carolina per ribaltare lo scenario di uno stato tradizionalmente repubblicano, senza mai ricevere un compenso. Portammo a votare 2 diciottenni incontrati per strada a 10 minuti dalla chiusura dei seggi, e Obama vinse lo stato per 1500 voti. Quindi sì, lo so con certezza che è così che si fa la differenza. All'organizzatissima macchina da guerra messa in piedi da Jim Messina si sono uniti sostenitori di lunga data come Brian, ma anche giovani e pensionati che non avevano mai fatto politica. Molti sono arrivati in Ohio con i propri mezzi mettendosi a disposizione della campagna, piegando volantini, facendo telefonate e reclutando altri volontari nelle contee più in bilico. Altri sono stranieri che non hanno la cittadinanza, ma che hanno creduto al messaggio di Obama. Il meglio deve ancora venire. Nel quartiere generale di Chicago a metà pomeriggio c'erano più volontari che telefoni a disposizione, e il rompete le righe è arrivato solo alle 10 di sera, quando chiudevano anche i seggi della costa ovest. Anche se lo spoglio mostrava Obama in vantaggio negli stati in bilico, nessuno voleva correre il rischio di ripetere l'incubo del 2000. L'analisi del voto. In 120 milioni alle urne, il primo a vincere in mezzo a una crisi, di Giampiero Gramaglia, con una raffica di tweet e una foto stile bacio a Times Square dell'abbraccio liberatorio tra lui e la moglie Michelle, Barack Obama ha annunciato la sua rielezione a presidente degli Stati Uniti. 4 anni ancora insieme. L'Unione Europea si congratula e in fondo tira un sospiro di sollievo, e il mondo fa lo stesso. Meglio avere ancora a che fare con il vecchio Obama, 51 anni, che con il nuovo Mitt Romney, 65. L'America la pensa allo stesso modo, dà un secondo mandato al primo nero alla Casa Bianca, con un verdetto più netto del previsto, in termini di grandi elettori, 303 a 206, quando restano ancora da collocare i 29 ormai ininfluenti della Florida, e anche con la maggioranza, neppure risicata, del voto popolare. Nella decina di stati in bilico alla vigilia, Obama ha fatto quasi man bassa, lasciando al suo rivale solo la North Carolina, con l'incognita della Florida. Si è imposto in New Hampshire e Pennsylvania, in Michigan e Wisconsin, in Nevada e Colorado, e ha fatto pure suoi lo Iowa, Ohio contesissimo e la Virginia dall'equilibrio esasperato. Al candidato repubblicano resta la consolazione di una larga affermazione nella fascia della Bibbia e nel sud, nelle grandi pianure e lungo le montagne rocciose. E rispetto alla vittoria di Obama quasi a valanga nel 2008 su John McCain, Romney recupera la North Carolina e l'Indiana. Non granché come bottino, comunque non abbastanza per rovesciare il verdetto. Il distacco è così netto che Obama avrebbe vinto anche perdendo nei 3 stati considerati chiave, Ohio, Virginia e Florida, sottraendo ai suoi 303 grandi elettori acquisiti i 18 dell'Ohio e i 13 della Virginia, ne restano 272. più della maggioranza necessaria di 270 sui 538 del collegio elettorale. A livello nazionale, Obama alla fine l'ha spuntata dopo essere stato sotto nei conteggi fino a notte fonda. Il fatto è che arrivano prima i risultati degli scrutini delle zone di campagna meno densamente abitate, dove i repubblicani sono più forti. I dati per ora disponibili parlano del 50,4% dei suffragi a Obama, che ottiene quindi la maggioranza assoluta dei voti espressi, contro il 48,1% a Romney, con uno scarto di 3 milioni di schede. Secondo il Washington Post, 61,7 milioni di suffragi contro 59,3. Per oltre 120 milioni di votanti, un'affluenza buona, ma inferiore a quella del 2008, quando la capacità di mobilitazione della campagna di Obama era stata superiore. Tutti i dati sono ancora provvisori. Lo spoglio, ad esempio, dei voti per posta non è ancora ultimato, e gli stuoli di avvocati messi in campo dalle due campagne hanno prodotto contestazioni puntuali, ma nulla che metta in discussione il risultato delle elezioni. Le analisi dei prossimi giorni diranno in che misura giovani e donne sono stati obamiani, oppure anziani e uomini romniani, e in che misura i neri e i latini hanno sostenuto Obama. Un fattore importante della vittoria del presidente è stata l'affluenza alle urne, che si era delineata piuttosto alta per i canoni americani, specie negli stati in bilico e anche là dove l'uragano Sandy aveva colpito a fine ottobre. Obama ha saputo superare, in una campagna durata quasi un anno e mezzo, il momento di crisi all'inizio d'ottobre, dopo il primo duello in diretta TV con Romney, dal quale era uscito nettamente sconfitto. Mentre la risposta offerta dall'amministrazione democratica alle minacce e alle devastazioni dell'uragano Sandy a fine ottobre ha ravvivato in molti americani le doti di comandante in capo dell'inquilino della Casa Bianca, l'uomo che ha eliminato Osama Bin Laden, il nemico pubblico numero uno, anche se non ha ancora sconfitto la crisi. L'immagine dell'America che esce dal voto è quella di un paese diviso, dove la Camera, totalmente rinnovata, ricalca la precedente nella composizione, con una netta maggioranza repubblicana, mentre il Senato, rinnovato per un terzo, resta sotto il controllo dei democratici, che recuperano pure il seggio feticcio del Massachusetts occupato per oltre 30 anni da Ted Kennedy e strappato loro dai repubblicani alla sua morte, ma che non ottengono la maggioranza di blocco dell'ostruzionismo dell'opposizione. Anche i risultati di alcuni degli oltre 170 referendum locali danno l'immagine di un'America a tratti schizofrenica tra diritto alla vita e pena di morte, difesa dei valori tradizionali e lassismo. Così la democraticissima California decide di mantenere la pena di morte e la Florida incerta avalla il finanziamento pubblico per l'aborto, mentre Washington e Colorado legalizzano il consumo di marijuana e New Hampshire e Maine legalizzano le coppie omosessuali.